Buongiorno, è un piacere essere qua. Sapete già tutto di me, sono Gianluca De Ludas, vengo da Bologna, è tutto quello che c'è da sapere. No, c'è ancora qualcosa da sapere, ho due figlie bellissime, di 24-19 anni, la più grande si chiama Claudia, la più piccola si chiama Giulia, sarebbero volute essere qui, però per motivi di studio, diciamo, hanno avuto difficoltà e quindi sono rimaste a Bologna. Grazie per questa opportunità, grazie agli anziani per l'invito che mi hanno rivolto, per me è veramente un privilegio essere qua, non solo perché tutte le volte che vengo a Roma io sono emozionato a prescindere, perché è una città che mi piace un sacco, anche perché non ci vivo, quindi conosco tutte le vostre, grazie per me. Le vostre immagino tutte le vostre difficoltà, ma io non ci vivo e quindi me la godo tutte le volte che vengo, allora c'è un'emozione particolare e davvero sì, ho trascorso venerdì e ieri due giornate molto belle con diversi di voi, con gli uomini di questa chiesa, con gli anziani, con Antonio e Cristina che sono cari amici e mi ospitano e ringrazio per la loro ospitalità. E sì, sto conoscendo questa chiesa che conosco da un sacco di anni, perché questa è una chiesa che ha benedetto questa nazione e davvero voglio ringraziare il Signore per la chiesa Berea, per la vostra testimonianza, per la vostra fedeltà negli anni. So che ci sono momenti di cambiamenti a volte in una chiesa, anche noi li stiamo vivendo, e a volte sono esaltanti ma anche preoccupanti, no? E quindi però c'è una grande gioia nel poter moltiplicare la Chiesa, nel poter vedere altre chiese che si stanno fondando, quindi vi incoraggio tantissimo in questa strada, sono veramente stato veramente felice di sentire il vostro impegno anche per vedere altre chiese fondate in questa città. Anche noi come chiesa stiamo fondando un'altra chiesa in centro Bologna ed è sicuramente una sfida ma anche una grande gioia e benedizione. Questa chiesa mi è cara anche perché mi ha portato una cara amica a Bologna che è la Serena. Noi usiamo l'articolo prima del nome Serena. È davvero sia lei che Andrea sono preziosi, sì, non solo per la Chiesa ma anche per la nostra famiglia e quindi davvero grazie al Signore per voi. Vogliamo pregare insieme e vedere cosa il Signore ha preparato per noi stamattina. Caro Padre, vogliamo ringraziarti nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo che tu hai dato per noi, facendoci conoscere il tuo amore. Grazie perché ci hai dato quanto di più prezioso per mostrarci quanto ci ami. E grazie perché ci hai dato quanto di più efficace affinché la nostra salvezza fosse certa. Gesù, grazie per esserti dato volontariamente quale sacrificio propiziatorio, come abbiamo letto questa mattina nella tua parola per noi. Grazie perché tu hai distolto l'ira di Dio da noi e ci hai dato vita, ci hai dato speranza. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua santa parola, vogliamo pregare che per mezzo del tuo spirito questa mattina vorrai fortificare i nostri cuori, incoraggiarci, spronarci a guardare dentro la tua parola, a continuare a scoprire quale meraviglioso tesoro è, perché tu ti sei rivelato in essa. Vogliamo pregarti che tu operi in ciascuno di noi secondo il bisogno, e lo sappiamo che lo farai, e per questo già ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. La nostra chiesa è una chiesa con un'età media molto molto bassa, infatti io sono tra le persone più anziane in chiesa, ho 50 anni appena compiuti, quindi sono stato con alcuni fratelli giovani venerdì sera, ero molto contento di stare con i giovani e anche con i meno giovani comunque, e mi sentivo nella via di mezzo, quindi ero molto 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 incoraggiato di questo. Però ovviamente avendo tante famiglie molto giovani, abbiamo un sacco di bambini, e questo è molto, diciamo, bello e anche piacevole durante il culto, perché noi cantiamo, i bambini cantano, insomma fanno un sacco di cose carine e vabbè, poi hanno il loro tempo. Ma comunque, parlando con i genitori, a volte emerge questa domanda: che mondo lasceremo ai nostri figli? No? Alcuni di voi sono nonni, genitori, e quindi questa domanda è una domanda che ci si fa, no? Purtroppo, infatti, sia che riguardi il clima, infatti piove a maggio abbondantemente, l'economia, la nostra nazione e lo scenario politico globale, ecco, guardando queste cose il futuro sembra piuttosto nebuloso, un po' come queste giornate, e c'è un crescente disperato bisogno di speranza nel mondo. Recentemente mi hanno molto colpito alcuni progetti, non so se ne avete sentito parlare, che si stanno realizzando in alcune parti del mondo, soprattutto in zone veramente remote, nei deserti, in zone disabitate, e riguardano dei progetti di nuove concezioni di città-stato, costruite con la massima tecnologia, con l'idea di base di un mondo nuovo. Ce ne sono diverse, fate una ricerca su Google e vi darà diversi risultati. È un mondo nuovo, un modo nuovo di vivere, senza inquinamento, senza traffico, tutti contenti di questo, senza violenza, ovviamente, senza tutte quelle problematiche che incontriamo ogni giorno nelle nostre caotiche città, e in piena sintonia con la natura e tra le persone. Wow, è un mondo un po' utopico, eh? Però è il mondo che tutti, in realtà, credenti e non credenti, vogliamo. Tutti vogliamo questo mondo di speranza e di pace. Ma la sfiducia prevale. E a volte questa sfiducia prevale anche tra i credenti, prevale anche nelle chiese. Almeno per quanto mi riguarda, mi è capitato e mi capita a volte di dire: qual è la tua speranza per il futuro, Gianluca? Forse a volte può essere così anche per voi. Non vi conosco tutti personalmente, conosco alcune storie di voi, ma posso immaginare che ciascuno stia vivendo sfide personali, grandi, piccole, anche come chiesa, che possono essere fonte di preoccupazione, di timori, di incertezze. E sapete, l'Apostolo Paolo ha già pregato per voi, ha pregato per i credenti di Roma, non i credenti di Bologna, ma pregato per i credenti di Roma: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Romani 15, 13. E stamattina vorrei vedere insieme a voi proprio l'esperienza dell'Apostolo Paolo nell'affrontare il suo difficile presente e il suo incerto futuro, e dove lui trovava una fonte inesauribile di speranza. Quindi stamattina vogliamo parlare di una speranza che vale per oggi e una speranza che vale per domani. Ho chiesto a Cristina di leggere per noi da Seconda Corinzi capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 18.
Perché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò, infatti, avviene per voi, affinché la grazia sia la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone, moltiplichi il ringraziamento della gloria di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce per sempre un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Grazie Cristina. Amo questo brano, amo questa lettera, è secondo me una delle lettere più incoraggianti del Nuovo Testamento e credo che tra le diverse lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto, questa sia una delle più autobiografiche, in cui ci rivela tanto di se stesso, del suo carattere e delle sue sfide ministeriali. Allo stesso tempo ci parla di come il potere del Vangelo lo guidava per andare avanti nel ministero. E Paolo, se ci ricordiamo, inizia questa lettera proprio benedicendo Dio per la sua consolazione, e aggiunge che l'efficacia della consolazione di Dio è tale che quando la riceviamo ci permette a nostra volta di consolare quelli che si trovano in ogni afflizione. E vede, tra l'altro, Paolo una corrispondenza tra l'abbondanza delle afflizioni e l'abbondanza della consolazione di Cristo. Se conosciamo la storia della Chiesa di Corinto, sappiamo che fu una delle più grandi sfide ministeriali per l'Apostolo Paolo. Ne ebbe diverse, obiettivamente, ma Corinto fu una di quelle veramente particolari. Già all'inizio fu complicato. Infatti Atti ci racconta che c'è stato un momento in cui Paolo pensava di abbandonare quel campo di missione, prima che la Chiesa venisse fondata, a causa dell'opposizione, finché il Signore gli apparve e gli disse: continua a predicare, non temere, perché io ho un popolo numeroso in questa città. E dopo che la Chiesa si era formata, Paolo, come sempre, suo solito, andò via da Corinto, ma i credenti iniziarono a vivere una forte divisione interna e alcuni si compromisero così tanto con gli usi peccaminosi di quella città, che era proverbialmente una città molto immorale, al punto da mettere in pericolo la testimonianza del Vangelo. E così Paolo, sappiamo che con la sua autorità apostolica, rispondendo al mandato che il Signore gli ha dato, unita al suo amore per i credenti, scrive delle lettere a questa chiesa, una prima lettera, una seconda lettera, qualche lettera probabilmente che non ci è pervenuta, si capisce dal testo, esortandoli a prendere le distanze dal peccato e dagli impenitenti e a vivere la vita guidati dallo Spirito Santo, mostrando il frutto dell'amore. E concludendo con quel bellissimo, straordinario inno alla speranza che è 1 Corinzi capitolo 15, radicato nella risurrezione di Gesù Cristo. Forse come mai in questa chiesa il ministero di Paolo fu screditato. Lo chiamavano falso apostolo, dicevano molte cose brutte su di lui, e senza contare che un po' come in tutte le chiese nel primo secolo c'erano falsi insegnanti che portavano confusione nella mente dei credenti. Quanto tempo aveva dedicato Paolo a questa chiesa, insegnando il Vangelo? Quante sofferenze aveva subito per questo motivo? Ed ora tutto era potenzialmente a rischio. Ricordo momenti molto difficili e dolorosi negli anni passati nella nostra chiesa, in cui anche personalmente fui oggetto di critiche molto dure. attacchi pretestuosi, come se non bastasse, questo avveniva proprio nel periodo in cui venivamo a conoscenza della malattia di mia moglie. E tra parentesi vi ringrazio, perché so che tanti di voi avete pregato per mia moglie, per la nostra famiglia durante quegli anni. In molti momenti ho combattuto la rabbia, la frustrazione, il desiderio di rivalsa, e ho detto a Dio: Signore, ma cosa vuoi fare adesso? Penso che a volte leggiamo di Paolo e abbiamo di lui un'immagine un po' stereotipata, come quella di un soldato romano che non teme niente, un gladiatore che va incontro ad ogni pericolo senza mai un dubbio. Ma in questo brano che abbiamo ascoltato, Paolo descrive se stesso e i suoi collaboratori esattamente come noi, vasi di terra, persone in una condizione umana di fragilità. Cadiamo, ci rompiamo, siamo feriti, ma ci mostra anche che in questa condizione non siamo lasciati a noi stessi. E Paolo non era un inguaribile ottimista, semplicemente, ma c'era qualcosa che lo teneva in piedi nonostante le difficoltà. Cos'era questa cosa? Beh, era il Vangelo, era il Vangelo. La buona notizia è che Dio, nella persona di suo figlio Gesù, è venuto a salvarci, a redimerci, a fortificarci e a darci speranza. Il suo ragionamento inizia già nel capitolo 3 di questa lettera e si inserisce in una polemica annosa che c'era nel primo secolo e che affrontava anche la Chiesa di Corinto tra i giudei e i gentili, cioè i credenti greco-romani, e cioè, ubbidire alla legge o vivere nella libertà della grazia di Cristo, che Paolo giustamente dice non significa vivere nella immoralità. E quindi Paolo entra un po' in questa polemica, ma non lo fa in un modo sterile, lo usa come trampolino per mostrare che cosa realmente animava la sua vita, la sua fede, il suo ministero, che cosa lo fortificava nelle difficoltà, e infine per incoraggiare, per esortare i credenti a stare saldi nel Vangelo. A volte anche noi, no? Sappiamo le cose giuste, le conosciamo, magari conosciamo il Signore da tanti anni, conosciamo la verità, ma quanto è importante che quella verità teologica che abbiamo nella nostra mente scenda nella realtà pratica quotidiana della nostra vita. Quando mia moglie si è ammalata, molte scritture, compreso questa, su cui avevo predicato varie volte, sono diventate reali per me. Bene. Cioè, le conoscevo. Sapevo che erano verità, ma era come se, in un certo senso, non le avessi mai provate fino in fondo. Paolo sta dicendo qua, abbiamo un Vangelo glorioso su cui fondare la nostra vita e la nostra speranza. E quanto di più glorioso Dio abbia rivelato, più glorioso ancora dell'antico patto. È il culmine della rivelazione di Dio nel suo Figlio Gesù Cristo. Quindi, capitolo 3, versetto 12, avendo una tale speranza, dice, ci comportiamo con franchezza, con coraggio, con libertà. Versetto 3, versetto 18 di capitolo 3, avendo questo Vangelo, possiamo contemplare in questo Vangelo la gloria del Signore, sapendo che lo Spirito Santo ci trasforma di giorno in giorno, di gloria in gloria, all'immagine di Gesù che è rivelato nel Vangelo. E capitolo 4, versetto 1, avendo questo Vangelo, non ci perdiamo d'animo. So che avete studiato le lettere di Pietro, un tema lì è sicuramente, uno dei temi è sicuramente soffrire come cristiani, no? Come Cristo ha sofferto, camminiamo seguendo le sue orme. Ecco, Paolo in questo brano che abbiamo ascoltato stava parlando sicuramente di sofferenze legate principalmente al ministero, all'opera che lui stava svolgendo, ma credo che questo brano ci è stato dato per estendere questo ragionamento a ogni tipo di difficoltà e di sofferenza che viviamo. Non dico possiamo vivere, dico viviamo, perché prima o poi viviamo delle sofferenze e delle difficoltà. Quando siamo arrivati a Bologna ormai 15 anni fa, la famiglia sotto il nostro appartamento, dal primo giorno in cui abbiamo messo piede, ha iniziato a farci guerra. Guerra. Sento l'acqua che scende nel lavandino la mattina alle 7, ti sembra, devo andare a lavorare, quindi dovrei lavarmi la faccia. Ed era una guerra che a volte ha portato quasi a scontri fisici. Sapete, stavo cedendo quando le mie bambine non riuscivano a dormire la notte perché alle 3 del mattino aprivano, accendevano la radio a tutto volume e facevano cose di questo tipo. Stavo cedendo. E quindi ho detto: Chiesa, per favore pregate per noi, abbiamo bisogno. E la Chiesa ha pregato, ma la situazione non è cambiata. Noi abbiamo cambiato casa, la situazione non è cambiata. E un giorno però una sorella mi disse: Gianluca, hai pensato che stai soffrendo per Cristo? E ho detto: in che senso, scusami? Eh sì, perché quando tu abitavi in Sardegna non avevi questo problema, l'hai avuto qui perché hai ubbidito con la tua famiglia alla chiamata di Cristo per servire questa Chiesa. Ogni sofferenza, disse, che affrontiamo quando vogliamo fare la volontà di Cristo è soffrire con Cristo. Oh, sai che non avevo mai pensato a questa cosa? Cioè, pensavo che soffrire per Cristo volesse dire soltanto essere un cristiano perseguitato. Soffrire con Cristo. Paolo affrontava queste sofferenze per Cristo, per il Vangelo, con Cristo, sorretto dal Vangelo di Cristo. E voglio mostrarvi cinque proprietà del Vangelo attraverso le quali possiamo coltivare la speranza, attraverso le quali Paolo coltivava la speranza. La prima di queste proprietà che abbiamo letto nei versetti 6 e 7 è che la luce del Vangelo illumina le nostre menti e i nostri cuori. Beh, questo lo sappiamo, se abbiamo creduto in Gesù, il Vangelo è la buona notizia che Dio illumina il nostro cuore per far brillare la luce della gloria di Cristo. Una volta ho letto un articolo bellissimo dove c'erano 100 definizioni del Vangelo, bellissimo, perché a volte mi sono accorto nella mia vita che avevo una idea molto stereotipata del Vangelo. Cioè, ovviamente il Vangelo è Dio che ha dato suo figlio a morire per noi, per la nostra salvezza, al nostro posto. Ma come si declina questo Vangelo in tutta la nostra vita? Quindi queste 100 definizioni mi hanno aperto gli occhi. Dove queste 100 definizioni è sempre Cristo che ci viene a salvare, è Cristo che ci viene a trasformare, è Cristo che ci viene a dare quella luce che noi non avevamo. Dio ci permette di conoscerlo tramite la rivelazione della parola del Vangelo e attraverso questo essere in una relazione con Lui. E attraverso questo Vangelo, questa parola, possiamo conoscere e ammirare la gloria di Dio, la sua persona, il suo carattere, come abbiamo ascoltato stamattina, il suo amore totale per noi. È un po' come davanti a un'opera d'arte che viene scoperta per la prima volta e tutti dicono: wow, no? È la mia reazione tutte le volte che vengo a Roma. Wow, non so se per voi è diventata normalità, ma insomma, per me è veramente così. Bellissima città, bellissimi monumenti. E il Vangelo è un po' così, ma è di più. Apriamo queste pagine e diciamo: wow, Dio è così grande, è così glorioso, Gesù è così pieno di grazia e di amore per noi, è così reale. E il Vangelo ci illumina affinché possiamo ammirarlo. E più lo ammiriamo, più lo conosciamo, e più lo amiamo. E quando guardiamo il Figlio di Dio alla croce, lo guardiamo, lo pensiamo, dove Cristo ha portato su di sé ogni nostro peccato, ogni nostro peso, ogni nostra afflizione, restiamo senza fiato alla vista di questo amore. E credo che una capacità di noi credenti, soprattutto di vecchia data, dicevo ai fratelli che ho Ho pregato per la prima volta per ricevere Gesù quando avevo 10 anni. E per me è una grazia infinita di camminare 40 anni con Gesù. È bellissimo. Quindi non vi scoraggiate con i vostri bimbi piccoli, parlategli di Gesù, mostrategli Gesù attraverso la vostra vita, no? E veramente quando guardiamo a Lui rimaniamo veramente senza fiato. E l'Apostolo Paolo sta dicendo che nonostante la nostra fragilità umana, noi abbiamo un tesoro, e questo tesoro è Gesù. Noi abbiamo Gesù. E qualunque cosa possa accadere nella nostra vita, questa è una condizione permanente per la sua grazia. Noi abbiamo Gesù, ammiriamo la bellezza del suo amore, della sua sapienza, della sua potenza, della sua regalità, della sua giustizia. Abbiamo Gesù. Ma allo stesso tempo, noi siamo di Gesù. Allo stesso tempo, noi siamo trofei della grazia di Gesù che riflettono naturalmente la gloria di Dio nel salvare i peccatori. Un Vangelo illumina le nostre menti, e illumina le nostre menti non solo quando ci siamo convertiti, ma ogni giorno. Illumina le nostre menti quando stiamo camminando nelle valli più difficili, dove c'è buio, dove i nostri cuori sono incupiti. Il Vangelo illumina i nostri cuori e ci fa vedere quanto siamo stati amati. Perché lo sappiamo quanto è importante, mentre stiamo soffrendo, sapere che siamo amati. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Quando soffriamo, la domanda che ci viene è: Dio, ma tu mi ami ancora? E Paolo sta dicendo che è solo il Vangelo che può portare luce nella nostra mente, nel nostro cuore. Dice quindi: torna al Vangelo, guarda, ammira Gesù, perché anche quando inevitabilmente il nostro cuore si appunto incupisce sotto il peso della sofferenza, la sua gloria possa continuare a illuminare la nostra vita e nutrire la nostra speranza in Lui. Questo Vangelo ci illumina, ma questo Vangelo anche ci fortifica. E quindi la seconda caratteristica è che la potenza del Vangelo non è solo una cosa che sappiamo, ma la potenza del Vangelo opera in noi, è attiva in noi. Il Vangelo ha manifestato la potenza di Dio nella persona di Gesù Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione. Nella morte, nel momento più buio della vita di Gesù, quando sembrava che Gesù fosse sconfitto, in realtà stava ottenendo la vittoria più grande mai conseguita in tutta la storia dell'umanità. Così nel sepolcro, quando la vita lo aveva abbandonato, Dio lo risuscitò, perché non era possibile che la morte potesse trattenerlo. E Paolo è perfettamente consapevole della sua condizione di vaso di terra, il cui contenuto è questo grandissimo tesoro del Vangelo, e sa che per mezzo del suo potere Dio non spreca mai il suo tesoro, ma lo custodisce per sempre. Cioè, Dio non è quel Dio che mette il suo tesoro più grande nei nostri cuori e poi dice: vabbè, andate avanti. No, lo custodisce questo tesoro e custodisce le nostre vite. Paolo avrebbe ogni motivo per scoraggiarsi, per perdere ogni speranza, ma sa che Dio lo sosterrà con la stessa potenza che ha usato per risuscitare Gesù. E in questo modo Dio mostra la sua gloria tramite la vita e la debolezza di Paolo. Non c'è, lo sappiamo, non c'è nessuna difficoltà, non c'è nessuna sofferenza nelle quali Dio ci lascerà a noi stessi da soli, ma ogni giorno sarà con noi e per mezzo della sua potenza ci darà la forza necessaria per affrontare quel giorno. In un certo senso il nostro problema è che con le preoccupazioni ci proiettiamo molto in là e con la speranza molto in qua. E invece Dio sta dicendo: proiettati là con la speranza e vivi oggi, in dipendenza da me, per mostrare la mia gloria. Versetti 8 e 9, sono delle affermazioni veramente drammatiche. Siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù. Cioè, a volte la vediamo in un modo giustamente teologico, siamo morti con Lui, risorti con Lui, ma per Paolo questo era molto pratico. Portiamo la morte di Gesù. Riceveva le percosse come Gesù è stato percosso, e quasi una volta credettero che fosse morto e lo lasciarono stare. Per questo, solo per questo. Ma allo stesso tempo queste affermazioni drammatiche, queste testimonianze, non sono affermazioni, sono testimonianze di vita. Quello che Paolo stava vivendo per Gesù contengono delle grandi certezze. Per quattro volte leggiamo quella meravigliosa parola, ma non. Siamo questo, ma non. Siamo questo, ma non. Ma non. Non siamo in balia delle circostanze, perché Dio è con noi. Ora, ovviamente lo sapete, non devo insegnarvi niente di nuovo, ma non significa che i cristiani devono sempre avere il sorriso sulle labbra. Non significa che dobbiamo dire di stare bene anche quando non stiamo bene. Non significa che non dobbiamo dire a noi stessi e anche agli altri, venerdì ho parlato ai fratelli, diciamo a qualcuno vicino a noi di cui abbiamo fiducia, diamogli le chiavi della nostra vita e chiediamogli di farci le domande difficili. Questo vale anche per le sorelle, ovviamente. Le domande difficili, come sta andando la tua vita, no? A volte noi non ammettiamo neppure a noi stessi che siamo perplessi, ma a volte siamo perplessi. Non capiamo. Non capiamo perché le cose stanno succedendo. E abbiamo domande, e questo alimenta dei dubbi, anche se siamo nella fede da tanti anni. Non dobbiamo, la Scrittura non ci chiama mai a minimizzare la prova in sé. Anzi, ci chiama a gridare a Dio nella nostra debolezza. Dobbiamo essere consapevoli della nostra debolezza e della sua potenza. Non della nostra potenza e del suo, ma sì, cioè, Dio ogni tanto ci dà una mano. No, 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 la nostra debolezza. Siamo deboli, siamo fragili, siamo vasi. E soltanto andando a Dio, gridando a Dio, portando a Dio, che Lui la conosce, ma siamo noi che dobbiamo ammetterla, la nostra fragilità, quei ma non diventano veri per noi. La potenza di Dio è tanto potente da liberarci da ogni pericolo, così come è sempre adeguata per farci affrontare ogni pericolo. Paolo credeva questo per se stesso e lo pregava per gli altri. Sappiamo, in Efesini proprio parlava di questa illuminazione dello Spirito, pregava perché fossero illuminati dallo Spirito affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia, se non l'avete capito, questa potente efficacia della sua forza l'ha mostrata in Cristo quando lo ha risuscitato dai morti. È la stessa potenza che opera in noi. E quindi veniamo ad una terza proprietà del Vangelo per darci speranza, che è la promessa del Vangelo. È bello perché stamattina abbiamo cantato tutte queste cose. La promessa del Vangelo, versetti 13 e 14. Qual è la più grande promessa del Vangelo? Qual è la più grande promessa del Vangelo? Che un giorno saremo con Cristo. A volte diciamo la vita eterna, il paradiso, sono tutte cose giuste, il perdono dei peccati, tutte cose giuste e vere. E io una volta ho detto alla Chiesa, se il paradiso fosse un posto bellissimo senza Cristo, io non ci vorrei andare, che ci faccio? Io voglio andare con Gesù. Vivere con Gesù, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, questa è la vita eterna. La risurrezione di Gesù non fu soltanto la dimostrazione della potenza di Dio e del suo amore per la nostra giustificazione, ma anche la garanzia che la nostra vita sarà con Cristo per sempre. la risurrezione, capitolo 15 di Primo Corinzi, annuncia che la morte è stata sommersa nella vittoria. L'ultimo nemico sarà vinto. E questa è una promessa enorme davanti a noi, anche se la cruda realtà, viviamo in quel già ora ma non ancora, la cruda realtà di oggi è che ancora questo ultimo nemico ci fa soffrire. Ha ancora potere sufficiente per farci molto male. E permettetemi ancora di dire qualcosa che, soprattutto in questi anni, ho imparato personalmente di quanti errori ho fatto in passato. Facciamo attenzione a non cadere in facili trionfalismi come cristiani. Quando andiamo da qualcuno che sta soffrendo, tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio. Oppure quando andiamo da qualcuno che ha perso un proprio caro, dai, lo rivedrai. Cioè, per carità, sono tutte verità queste. Sono tutte verità. Ma a volte possiamo sostenere chi è nella sofferenza senza parlare. E sarà veramente un grande valore stargli vicino, essere con lui, con lei. E se parliamo, ricordiamo l'amore di Dio. Ricordiamo le promesse di Dio. Preghiamo affinché queste promesse diventino potenza per sostenere la persona che sta affrontando la prova. Paolo non sta minimizzando sofferenze, non sta minimizzando perplessità, ma sta esaltando la grazia e la potenza di Dio che lo sostiene. Le sue promesse sono per noi per sempre, per sempre. Qualunque cosa succeda, anche nei giorni più duri, anche se questi giorni più duri sono lunghi, si ripetono, le sue promesse sono per noi e ci dicono che tutto quello che ci capita in questa vita non è la fine della storia. Neppure la morte è la fine della nostra storia, ma la fine della nostra storia è la nostra vita con Cristo per sempre. Le promesse di Dio. Vi ricordate le parole dell'Apostolo Pietro? Abbiamo un'eredità custodita da Dio e noi siamo custoditi per quell'eredità custodita. Questa doppia custodia di Dio mi fa impazzire di gioia, cioè è una roba incredibile. Non ricordo neppure quante volte con mia moglie durante i giorni peggiori abbiamo letto quel brano. Quella salvezza è custodita e noi siamo custoditi per quella salvezza. Quale promessa può essere di maggiore consolazione per noi che abbiamo creduto in Gesù? Ovviamente questo non annienta il dolore, non ci toglie dal problema, non ci toglie la mancanza di qualcuno che ci ha lasciato, ma con gli occhi della fede ci permette di vedere la stessa cosa che hanno visto coloro che ci hanno preceduto. Una città futura, eterna, con Cristo, dove ogni male e sofferenza saranno annientati per sempre. E non sarà solo l'assenza di male, ma l'infinita, variegata, gioiosa, meravigliosa, gloriosa presenza di Cristo, dal quale riceveremo e riceviamo già ogni bene. Quarta proprietà che sosteneva la speranza di Paolo, versetti 17 e 18, il valore del Vangelo. Il Vangelo è un grande valore, un tesoro prezioso messo in vasi di terra, ma non è solo un valore, è anche un amplificatore. Il Vangelo è un amplificatore di valore, cambia la nostra scala di valori e porta valori nella nostra vita. Porta valori in ogni ambito della nostra vita, cambia la nostra prospettiva ed è quello a cui Paolo vuole che guardiamo: le cose che non si vedono, le cose che sono eterne, le cose di vero valore. Versetto 18. In che modo dà valore? Per mezzo del Vangelo, perfino ogni nostra sofferenza ha valore agli occhi di Dio. Ha valore agli occhi di Dio. Pensiamo a Giobbe, pensiamo al popolo di Israele, dove Dio dice: ho udito la loro voce e sono sceso per salvarli. Pensiamo ai salmi che testimoniano il lamento, ma anche la vicinanza, il sostegno e la cura di Dio. In questo brano l'Apostolo Paolo ci dice che in ogni momento di sofferenza, a causa dell'ubbidienza e nel cammino di ubbidienza, questa sofferenza produce un valore, sia qui sulla terra che per l'eternità. C'è qualcosa, non sappiamo spiegare come, ma c'è qualcosa che avviene e in modo particolare mentre passiamo per la sofferenza. Versetto 16: a dispetto di quanto possiamo vedere esteriormente, un corpo che perde vigore, il nostro uomo interiore non smette di essere curato e rinnovato da Dio giorno dopo giorno. E Paolo dice anche che proprio attraverso le sofferenze la potenza di Dio è esaltata e la grazia di Dio è come se fluisce oltre noi. Vedete, io mi sono accorto di una cosa durante questi anni difficili nella mia vita, che improvvisamente ho predicato non so quante volte la parola, improvvisamente potevo dire qualunque cosa e quello che stavo dicendo aveva un valore diverso per la mia chiesa, improvvisamente. Perché? Perché sapevano che stavo vivendo veramente quelle parole di Dio, non perché io sono bravo, ma perché quelle parole erano reali in quel momento, in quelle difficoltà. Con mia moglie abbiamo sempre detto: c'è chi non ha speranza nel Vangelo, e ne abbiamo viste tante persone soffrire. Se chi non ha fiducia e speranza nel Vangelo affronta le stesse sofferenze che affrontiamo noi, e a volte lo fa con una grande resilienza, un grande coraggio, quanto di più possiamo farlo noi? Ce lo siamo detti dal primo giorno in cui è arrivata quella brutta diagnosi, perché non è diventata bella quella diagnosi, era sempre brutta, ok? Quanto di più possiamo noi che abbiamo Cristo? E abbiamo sempre detto che Dio ci ha dato un pulpito che non abbiamo richiesto. Non abbiamo richiesto questo pulpito, ne avremmo fatto volentieri a meno, francamente. Non l'avevamo pianificato nella nostra vita, però ci è stato dato. E da un pulpito non si sta zitti, da un pulpito si parla, da un pulpito si mostra. E io vorrei usarlo ancora, questo pulpito, pure nella mia debolezza, pure nel dolore, pure nella mancanza, ora, perché so che Dio è glorificato attraverso questo. Non ci riesco sempre, a volte ho bisogno io stesso di vedere altri pulpiti, di ascoltare altri pulpiti, e non parlo solo di predicazioni, e a volte cado, ma so, ho sperimentato tutte le volte che cado, che non rimango per terra perché Dio mi rialza. E quindi il valore del Vangelo fa sì che le nostre sofferenze, nessuna delle nostre sofferenze sarà sprecata. Non lo so esattamente cosa voglia dire questa parola di Paolo: la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Non lo so esattamente cosa vuol dire, ma capisco che in qualche modo le nostre sofferenze, affrontate in ubbidienza al Signore, produrranno una qualche forma di premio, di lode, non per noi, ma per Dio. Un premio di lode che noi riceviamo da dare a Lui. Avete presente quella immagine in Apocalisse dove ci sono gli anziani che sono incoronati e prendono le loro corone e le depongono ai piedi di Gesù? Perché chi è degno se non Lui? Nessuna delle nostre sofferenze sarà sprecata. E infine, questo Paolo poteva dirlo perché non aveva perso di vista la quinta proprietà del Vangelo, e cioè lo scopo del Vangelo nella nostra vita. Versetto 15, prima versetto 7, poi versetto 15: questa grande potenza, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi, e che la grazia di Dio, che abbonda, moltiplichi il ringraziamento di molti alla gloria di Dio. Ora, il Vangelo non ci dà sempre risposte sul perché soffriamo. No, a volte non lo sappiamo, e a volte non lo sapremo perché stiamo soffrendo quella sofferenza. Ma il Vangelo è l'unica cosa che dà un senso alle nostre sofferenze. Non c'è altro che possa dare senso alle nostre sofferenze se non il Vangelo, la grazia di Dio. Io non so perché il Signore ha permesso che mia moglie si ammalasse, non so perché abbia deciso di chiamarla a sé prima del tempo che io avevo pensato, che lei aveva pensato, ma so che questo ha senso e ha scopo nei suoi piani. Quando mia moglie si è ammalata, lei ha detto queste parole, ha detto: non sarà un giorno in meno e non sarà un giorno in più, ma saranno i giorni che Dio ha stabilito per me. E per me quella è stata una grande, grande lezione, la consapevolezza che Dio ha in mano completamente la nostra vita, ogni giorno. So che questo ha scopo nei piani di Dio, e voglio parlarvi di una parte di questo scopo che ho visto con i miei occhi. E ho pregato tantissime volte che Dio guarisse miracolosamente mia moglie, e visto che clinicamente era impossibile la sua guarigione, ho pregato che fosse possibile miracolosamente, e ogni giorno abbiamo pregato con la Chiesa, voi avete pregato, migliaia, ma veramente migliaia di amici, di conoscenti e di chiese hanno pregato per lei in tutto il mondo. E l'ultimo giorno che pregai per la sua guarigione, me lo ricordo molto bene, molto bene. Lei era incosciente in quei momenti, e io ero certo che Dio potesse salvarla ancora. Sapevo che Dio era potente da poterla salvare ancora in quei momenti, e pregai il Signore e dicevo al Signore, parlavo col Signore, dicevo: Signore, ma cioè, tu lo sai, no? Cioè, te lo immagini, Dio, te lo immagini tu, no? Se lei guarisse adesso, si alzasse dal letto, che era immobile, che era stata operata, non poteva stare in piedi, le sue ossa non reggevano, ti immagini che gloria per il tuo nome, dicevo a Dio, no? Cioè, ma te lo immagini, cioè, barattiamo un attimino qua. Ma tu ti rendi conto quale gloria verrebbe se tu la guarissi? Cioè, immaginati Dio, immaginati l'oncologa, immaginati tutta l'equipe, gli ospedali, il nostro paese, abitiamo in un paese di 8.000 abitanti nel centro, e un po' ci conosciamo, immaginati tutti loro, le persone che ci conoscono, le chiese che stanno pregando, la nostra chiesa, che incoraggiamento, che gloria al tuo nome, Signore, ma te lo immagini? Ma lo vuoi fare? Oh, dai! Quasi ti convinco, lo vuoi fare? Dicevo così, no? Ma mentre pregavo, il Signore mi ricordò un verso molto strano, ma molto strano, ora capirete che è molto strano, un verso molto strano su Sansone. Su Sansone? Io volevo, la nostra cittadinanza dei cieli, no? Ma no, non mi veniva niente in mente. Un verso su Sansone, e questo verso era: il Signore uccise più filistei con la sua morte che mentre era in vita. Signore, io ti sto chiedendo vita e tu mi stai portando un'idea di morte, ma cosa sta succedendo qua? Il punto era un altro. Il punto è che Dio mi sta dicendo che Lui può trarre la sua gloria da ogni cosa: dalla sofferenza, dalla guarigione, dalla vita e dalla morte. E capì che mi stava dicendo: vabbè, ok, adesso parliamo noi, ti spiego io cosa succede, tu lascialo andare perché sarà sicuro e io sarò glorificato ugualmente anche dalla sua morte. perché lei è la mia figlia e il Vangelo l'ha già resa un eco della mia grazia e la renderà ancora così. E, sì, approssimativamente più di 5.000 persone hanno assistito in presenza o online al funerale di Nella, e un momento in cui il nome di Cristo è stato innalzato e esaltato tramite la sua vita di fede. Non so dire, ho perso il numero di quante persone credenti e non credenti, sia che frequentano o meno la Chiesa, quindi anche i credenti che non frequentano più la Chiesa, nostri figli spirituali che non avevamo più sentito e non pensavamo neppure che fossero dei figli spirituali, e si sono fatti avanti e hanno detto quanto la vita di Nella e la sua fede, anche nella malattia, hanno mostrato loro Cristo. Hanno usato proprio queste parole: abbiamo visto Cristo in voi. Ma noi non eravamo più bravi di nessuno. Cosa posso dire? Volevamo pagare questo prezzo? Onestamente no, cioè, sono sincero, onestamente no. Volevamo onorare Dio con tutto noi stessi? Sì. Sì, perché l'abbiamo promesso a Dio quando eravamo giovani, l'abbiamo promesso a Dio insieme tante volte, e Lui ci ha fatto la grazia di poter vivere questa promessa in un modo diverso rispetto a come noi l'avevamo pensata. E per quanto mi riguarda voglio continuare a vivere questa promessa. E quindi non lo so quali siano le tue attese per oggi, per domani, non lo so neppure quale sia il piano specifico di Dio per la tua vita. Però una cosa so, che innanzitutto qualunque cosa Dio voglia riservarci non sarà fuori dal suo controllo e del suo amore. Qualunque circostanza si presenterà davanti a noi, Dio ci ha destinato per la sua gloria e noi lo glorificheremo, perché Dio ha messo in noi il suo tesoro, il suo tesoro, e Dio custodisce il suo tesoro. Perciò la mia preghiera è che la nostra speranza sia riposta in Cristo e nel suo glorioso e sempre attuale Vangelo, e che possiamo sperimentare insieme, anche se siamo distanti, a Bologna, a Roma, no? Come parte del popolo di Dio, la potenza di Dio che opera in noi, nei vasi di terra, e che appunto tramite le nostre vite la luce del Vangelo possa essere irradiata intorno a noi, la grazia di Dio estesa e la conoscenza di Cristo possa illuminare chi è ancora nel buio. Quando siamo in difficoltà non cerchiamo speranza altrove che nel Vangelo. Ha il potere in sé non di cambiare le circostanze, ma di sostenerci e di darci la giusta visione, non necessariamente delle circostanze, ma della prospettiva che Dio ha per noi, per la sua grazia. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua gloriosa parola, ti ringraziamo per il tuo glorioso Figlio, ti benediciamo perché tu sei infinitamente meraviglioso, e vogliamo dire, lo so che anche i miei fratelli e mie sorelle lo vogliono dire, che tu sei buono sempre. Tu sei buono sempre. A volte facciamo fatica a vederlo, a rendercene conto, ma lo sappiamo. Allora, Signore, lo sappiamo perché guardiamo la croce, e quindi lo sappiamo che tu sei buono sempre. Lo sei stato con tuo Figlio, lo sei stato con noi per tuo Figlio e lo sarai per sempre. Quindi, Signore, aiutaci a guardare nel posto giusto, a sostenerci l'un l'altro con le parole del tuo meraviglioso Vangelo di grazia, che ha potere in sé potere di sostenerci e di custodirci per la vita che tu stai custodendo per noi, per l'eternità. Benedici questa Chiesa, benedici ciascuno nelle sfide che sta affrontando, porta speranza, porta guarigione. E Signore, veramente, che la bellezza di Cristo possa essere un balsamo per i cuori rotti e in ogni circostanza che tu chiamerai a camminare questa Chiesa. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.